Ma nelle nostre strutture sanitarie, dove si arriva con mezzi di trasporto rudimentali, dove questa donna ha percorso chilometri e chilometri a piedi per poter venire a partorire. Ed è proprio per questo che prima di operare da noi si prega. Questa è la preghiera prima del cesareo. Questa donna ha un bambino che si è messo di traverso e se la vedete come cammina, la manina del bambino si è infilata in mezzo alle gambe. Il bambino ha tirato fuori la manina dalla vagina della donna e bisogna salvare il bambino e la madre. È per questo che prima del cesareo l'incombo si prega e poi operiamo, interveniamo e questo bambino non voleva piangere. E allora abbiamo cominciato con quel palloncino a dargli l'ossigeno, che è poi l'aria atmosferica. E il bambino non voleva piangere, poi ha fatto e poi ha fatto e poi ha pianto e allora tutti gli esseri umani sono uguali proprio perché anche lui è riuscito a vivere, siamo riusciti a rianimarlo e a darlo alla sua mamma dove prenderà l'ame che significa allattamento materno esclusivo. Quando prendono solo il latte materno sono meravigliosi, intelligentissimi e non sono malnutriti. La malnutrizione comincia dopo, quando viene a mancare il latte materno o quando la madre muore. Quando la madre muore a causa del parto o dopo il parto di tubercolosi, di AIDS che si aggrava subito dopo il parto. Ma sono le donne che sono al centro del diritto al cibo, sono le donne che garantiscano i pasti, alle volte l'unico pasto. E allora non vogliamo però che le donne siano relegate a maternità e a nutrire l'Africa. Chiaro, sono le donne che nutrono l'Africa, ma allora queste sono le donne che studiano alla facoltà di agronomia, con una borsa di studio. Abbiamo cominciato con Rita Levi Montalcini, adesso continuiamo da sole. È importante che siano anche le donne a studiare per migliorare la produzione agricola, anche perché gli uomini sono capaci soltanto di distruggere la foresta con i fuochi. Investire sulle donne. Ne abbiamo parlato tanto della mia amica Rita Levi Montalcini e di come lei ha capito qualche cosa che sto scoprendo in questi ultimi mesi è fondamentale. Investire sulle donne nella nostra Università della Sabana. Da quando ho capito che dovevo far studiare soprattutto le ragazze, anche per rispettare l'intenzione di vita, anche adesso che non c'è più, ho scoperto che quando fai studiare una donna, aiuti una nazione, come diceva Rita, ma è vero, perché adesso che Achimbau, il medico direttore, è una donna e non sono io, le tariffe sono alla portata della popolazione. Il diritto alla salute viene garantito ai più poveri. Nel momento in cui le donne diventano quadri sanitari, dato che sono le donne che fanno la spesa del diritto alla salute negato, sono le donne che vedono morire i propri figli perché viene negato il farmaco, perché i soldi non ci sono le donne che vedono morire il proprio compagno, sono le donne che assistono gli anziani fino alla fine ed è importante quando il personale sanitario è donna, riesci a garantire il diritto alla salute, l'ho visto in questi anni. E proprio per questo, adesso una delle ragazze che abbiamo fatto studiare, grazie a Rita, e si chiama anche lei Rita, Rita mi ha scritto con U come la Ruth della Bibbia, questa Ruth biblica che invece è una donna, una madre di famiglia, è ostetrica in uno dei nostri centri di salute, ha studiato e poi adesso è diventata responsabile a livello provinciale del programma di salute della donna, del programma di lotta contro la mortalità materna all'interno del governo provinciale, è il braccio destro del ministro attuale della salute, ma il ministro attuale della salute provinciale è un politico, è uno che non fa che fare le lobby del presidente, mentre Rita è una donna che si batte contro la mortalità materna, contro la violenza che in questo paese ama da guerra. E io che mi ero scoperta, mio malgrado, buon chirurgo di guerra, ho capito fino in fondo come la mia strada non l'avevo ancora trovata e l'ho trovata da quando sono loro il mio braccio destro, la scuola ostetrica di Kenge. Adesso non sono più io che sorreggo il perineo, faccio uscire la testina del bambino. No, adesso è mamma Pascalina che lo fa per me. Io gli dico, fallo uscire piano piano. Adesso tiralo su, mettilo sulla pancia della mamma. E il bimbo piange, il bimbo è vivo. O è mamma Candombo, la conoscete, questa donna che a 65 anni ha finito la laurea specialistica, si è rimessa sui banchi di scuola quasi 60 anni. Ma perché? Perché era ostetrica da sempre, da quando ne aveva 15. Aveva imparato ad assistere i parti da sua madre e da sua nonna. Assisteva i parti senza aver mai studiato come si assistono i parti. Ha voluto studiare, ha preso prima il diploma, poi la laurea breve, adesso la laurea specialistica. Mi aiuta, è diventata insegnante, perché vi ho parlato della vera ricchezza del Congo, la loro voglia di imparare, ne parleremo ancora, ma è forte anche la loro voglia di insegnare, di trasmettere competenze, e me li trovo accanto in questo mio lavoro, di trasmettere competenze. Questo bambino stava morendo di malaria, l'abbiamo salvato a stento. Con lui c'è l'infermiere che sorride perché il bambino sta svegliandosi dal coma malarico. Ma c'è anche suo padre, quello con gli occhiali. Perché io ho detto a suo padre, adesso che abbiamo salvato il tuo bambino, tu che già lavori come agente di salute nel villaggio, iscriviti alla scuola infermieri. E lui mi ha detto, ma io sono vecchia, non ci vedo bene. E allora gli ho regalato un paio di occhiali da prestito perché potesse studiare. E che il diritto alla salute deve partire proprio da chi già vive sulla propria pelle. Il diritto alla salute negato che diventa riconquistato a partire delle donne, a partire dai giovani. e a partire anche dal nostro lavoro. Il nostro lavoro attuale, mio, di papà Kikobo, di cui vi ho parlato tanto l'anno scorso e vi parlerò ancora, è in questo quando che tutto savane sappia trasmettere competenze, aiutare a crescere il loro desiderio di crescere. E qui siamo con papà Kikobo in mezzo alla busta. Stiamo andando, c'è anche Andrea là dietro, stiamo andando a Kindala Matela. E vi ho raccontato l'anno scorso la storia di quello che sembra il mio autista, ma in realtà è il mio assistente, perché adesso ha terminato la laurea specialistica e mi aiuta ad insegnare nell'università. E insieme raggiungiamo i villaggi della savana. E lui, che ha rischiato di morire per AIDS e mi ha detto io non voglio morire, sta adesso annunciando nelle nostre campagne, nei nostri villaggi, nei nostri centri di salute, nei centri di salute Dream che stiamo aprendo, ce ne sono già tre, che stiamo aprendo nella savana, perché sono le nostre maternità, che diventano strutture per l'assistenza dei malati di AIDS, che di AIDS non si muore, ma si vive. Con papà Kikobo abbiamo combattuto per anni la battaglia per il diritto al farmaco, che è la base del diritto alla salute. È una battaglia che da prima combattevo sola, ma che non aveva un volto, una coscienza, degli occhi che piangono. Da quando papà Kikobo, il giorno che insieme a lui abbiamo ricevuto quel verdetto, che era un verdetto di morte, perché non avevamo diritto al farmaco, da quando lui piangendo mi disse io non voglio morire, aiutami a non morire, la mia battaglia per il diritto al farmaco ha acquisito un volto, mille volti, ma soprattutto il suo, quel suo appello, non voglio morire, diritto al farmaco gratuito, ma diritto anche per tutti i malati di AIDS della terra ad avere un affetto, una famiglia, dei rapporti sessuali, dei figli sani, moglie e figli sani. Tutti i suoi figli sono sani perché lui ha avuto il farmaco gratuito. Abbiamo dovuto batterci per anni, dal 2002 fino al 2008, abbiamo avuto un grandissimo alleato che è stato Nelson Mandela, ma tanti malati di AIDS sulla terra che sono stati insieme a noi militanti per questo diritto. E nel 2008 abbiamo avuto il farmaco gratuito. Nel 2009 papà Kikobo si è iscritto all'università, stava bene, ma ha voluto studiare perché ha capito che soltanto studiando e approfondendo i sintomi dell'AIDS, come si cura l'AIDS, come si evita una donna incinta di trasmettere l'AIDS al suo bambino. Lui ha fatto una tesi di laurea sull'AIDS, sull'AIDS pediatrico, e poi ha continuato con la laurea specialistica. Ma già da allora, già quando ha preso la laurea breve, abbiamo cominciato, ci siamo regalati la moto e abbiamo cominciato da nord a sud a percorrere la nostra diocesi. E io sono diventata Munganga Kuta, il medico anziano. Munganga significa medico, ma significa anche stregone e anche sacerdote, Nganga Zambi. Gangan Zambi è il sacerdote, Ngangan Buta, Buta Nganga è il vescovo, Ngangan Buta invece sono io, perché ho i capelli bianchi, e sto camminando assieme con Gangalete, che è il dottor Olivier, molto più giovane di me, lui è fresco di università. Io imparo da lui le nozioni che lui ha appena assorbito all'università, e quando dico assorbito, perché i congolesi per apprendere sono come una carta assorbente delle spugne, tutto quello che gli dici lo recepiscono e lo memorizzano. E io, come in Gamba Buddha, devo trasmettergli le competenze che ho acquisito in 35 anni di professione, tutte nei paesi del sud del mondo. E stiamo camminando assieme, è una solidarietà e reciprocità. Lui impara da me, io imparo da lui. Abbiamo installato da poco l'ecografia. Morti per tubercolosi. Quando sono arrivata in Congo, la gente moriva perché venivano negati i farmaci gratuiti. Anche lì è stata una grandissima battaglia che ha avuto però un volto. Quando è stato Didier che si è ammalato, ero un ragazzo e si è ammalato di tubercolosi e stava morendo perché sua madre era troppo povera per poter pagare i farmaci. Era già il momento che io mi scontravo con gli amministratori del distretto sanitario per farmi dare i farmaci gratuiti e per il diritto al farmaco dei malati di tubercolosi. Didier è guarito, e questa immagine ve l'ho presentata tante volte, di Didier che con un vestito troppo più grande di lui, perché non ha i soldi per permettersi il vestito bello, sta difendendo la sua tesi di laurea sulla tubercolosi. Didier è in questo momento il responsabile, il direttore di nursing, che significa il capo di tutti gli infermieri dell'ospedale di Kimbao, lui che sulla sua pelle ha vissuto la malattia, è bravissimo in questo momento nell'assistenza ai malati di tubercolosi e anche ai malati di AIDS, che troppo spesso nel nostro paese la prima malattia che contraggono è proprio la tubercolosi. Lui il virus non ce l'ha, ma vedo in lui, che è stato malato e ha rischiato di morire, la persona che sa amare fino in fondo i suoi malati. Perché c'è l'Ebola in Congo? Perché le nostre condizioni di lavoro fanno sì che, soprattutto come personale sanitario, ci esponiamo. L'Ebola, quando ha colpito Kikwit, così vicino alla nostra diocesi, la diocesi di Kikwit e quella di Kenge sono confinanti, ha ucciso soprattutto il personale sanitario. Eppure voglio raccontarvi una storia bellissima dell'Ebola Kikwit. Un ragazzo, un laboratorista, che si è ammalato anche lui e mi ha raccontato, sai, tutti quelli che si erano ammalati prima di me erano morti, li avevo visti morire tutti e temevo che succedesse anche a me. Ma anche lui mi disse, continuavo a dire: Dio, non voglio morire, io non voglio morire, aiutami a non morire. E poi mi ha raccontato, e poi un giorno mi sono sentito meglio, avevo fame, ho chiesto che mi portassero da mangiare, ho mangiato senza vomitare, e allora mi sono detta, allora non muoio più. E quel ragazzo, invece di andare a festeggiare da qualche parte questo miracolo che gli aveva salvato la vita, è rimasto nell'ospedale a curare quelli che si ammalavano, perché diceva: a me il virus non mi uccide più. Ed è lì che si è cominciato, col sangue, con il plasma convalescente, a evitare che i nuovi contagiati morissero. È lì che si è cominciato a ridurre la mortalità per Ebola, che però rimane elevata, perché purtroppo l'epidemia attuale viene le azioni delle azioni di soccorso degli organismi umanitari vengono bloccate dalle bande armate che continuano ad impedire di raggiungere i villaggi dove continua a dilagare l'Ebola. E poi perché abbiamo dei problemi con l'acqua. Per evitare l'Ebola è importante avere l'acqua. L'acqua come diritto naturale, come diritto umano fondamentale. Quell'acqua che adesso però abbiamo a Kimbao, perché con l'aiuto della gente siamo riusciti ad ottenere acqua pulita, quell'acqua pulita che vorremmo dare in tutte le nostre strutture sanitarie, perché il diritto all'acqua è strettamente legato al diritto alla salute. E quando si parla di diritti umani fondamentali, non si può dimenticare che in questo paese è soprattutto il diritto alla vita che viene negato. In una guerra che ha fatto per gli interessi del nord del mondo, con la complicità del nord del mondo, 5 milioni di morti. Quando si vede in queste cartine in cui l'Africa è rappresentata così grande, così gonfia, abbiamo visto l'AIDS, la tubercolosi, e invece magra magra l'Africa, quando si parla di studenti universitari, di diritto allo studio. Purtroppo questa è la strage di Kenya, questi sono i segni delle pallottole. Dopo la strage di Kenya, il diritto alla vita è stato troppo spesso negato. A causa di una guerra bugiarda che ha alla base l'espropriazione della ricchezza. Questi sono i bambini schiavi costretti a lavorare nelle miniere o a divenire bambini soldati, non hanno famiglia, le loro famiglie sono state o massacrate, o sono quei ragazzi non accompagnati che si ritrovano durante i movimenti della popolazione e diventano facilmente vittima di truppe cosiddette ribelli che li costringono a lavorare nelle miniere o ad arruolarsi. Eppure anche questo bambino che ci sorride avrebbe voglia di studiare e di imparare. E ritorniamo a questa immagine che amo, che vi faccio vedere tutti gli anni, perché la vera ricchezza del Congo è la voglia di questi ragazzi di imparare, ma anche la voglia di questo maestro di insegnare. L'ho incontrato quest'anno, stavo andando a Kimbao, ci siamo fermati per mangiare qualcosa, dopo ore e ore di moto, e ci siamo fermati in un villaggio dove c'era una scuola e il direttore era lui. Allora gli ho chiesto come mai non sei più direttore a Kabuita, e lui mi ha detto c'era bisogno di aprire una nuova scuola in questo villaggio, perché i ragazzi potessero studiare. E lui, che ormai è molto più anziano di me, sarebbe in un'età pensionabile, ha aperto una nuova scuola e ci sono degli ragazzi che stanno imparando, e lui continua a adito a esprimere la sua voglia di insegnare in questa nuova scuola, in questo villaggio dove i primi ragazzi non avevano diritto allo studio. La voglia di insegnare di Papà Zunzu diventa la garanzia per il diritto allo studio. Sono diritti che ci conquistiamo dal basso, come questi ragazzi di Busala che stanno trasportando l'acqua per il loro cantiere e hanno costruito già 3 aule della scuola e adesso stiamo costruendo le altre 3 e vorremmo costruire anche una maternità in una zona, in un villaggio che non aveva la scuola ma adesso ce l'ha e dove la gente ci sta chiedendo di costruire anche un piccolo centro di salute. E questa battaglia quotidiana dal basso per strappare dei diritti che ci sarebbero negati, a cominciare dalle nostre forze, si conclude, ma ricomincia, nella battaglia per ottenere le elezioni. Anche questa immagine ve l'ho già fatta vedere gli anni scorsi e vi ho detto, questi ragazzi che reclamano un diritto umano fondamentale, quello di poter votare, dell'alternanza, di poter far partire il dittatore Kabila che è lì dal 2001 e non se ne va, come troppi altri capi di Stato africani hanno modificato la Costituzione per poter ottenere il terzo, il quarto, l'ennesimo mandato. Kabila non ci è riuscito, non è riuscito ad ottenere il terzo mandato, la gente gliel'ha impedito. E arriverà il voto, ma purtroppo è un voto che rischia di mancare di trasparenza, come è stato nel 2011, quando il cardinale ha detto chiaramente non c'è stata né verità né giustizia. Queste sono le schede bruciate del 2011. Quest'anno non ce ne saranno. Avremo le elezioni il 23 dicembre. Non troveremo schede bruciate perché non avremo schede. Si voterà ed è assurdo con uno schermo sensibile. Hanno, con la complicità della Corea del Sud, che è diventato parte, non so per quale ragione, anche dei nostri progetti sanitari, abbiamo 106.000 macchine elettorali che chi ha provato a utilizzare dice che è estremamente difficile. Lo leggo dai miei amici su Twitter. Ho provato a utilizzare la macchina elettorale. Sì, per provarla quando ero in aeroporto sentivo, continuavano a dare lo stesso annuncio. Avvisiamo i signori passeggeri che se vogliono provare la macchina elettorale ce n'è un esemplare qui all'aeroporto. E io mi chiedevo, ma chi ha i soldi per prendere l'aereo è abituato allo schermo sensibile, ma quei milioni di persone che vivono in villaggi dove non c'è mai stata energia elettrica, anche solo i miei studenti che non hanno mai visto un computer in vita loro, chi può votare su uno schermo sensibile? E poi queste sono le schede. E queste sono le schede bruciate. Se hanno bruciato le schede, non saranno capaci di modificare elettronicamente il risultato elettorale. Eppure non credo che gli sarà tanto facile. A quel Kabila che faceva la campagna dicendo avrò 100%, ed è arrivato, nonostante i brogli, a non avere neanche il 50%. è stato eletto con un magro 47% e ha dovuto modificare la Costituzione per abolire il secondo turno. Come può pensare? Questa è la sua prima apparizione dopo la strage dei cristiani, l'ennesima strage dei cristiani, e ne parleremo. Ha designato Emanuele Ramazani Shadari, che era il ministro degli interni quando hanno esploso i lacrimogeni all'interno delle chiese. Una chiesa come questa, hanno fatto entrare in casa lacrimogeni e loro giovani sono usciti con le croci in mano, con i rosari in mano. Una manifestazione totalmente pacifica. Ci sono stati 20 morti al minimo per pallottole vere all'inizio di quest'anno. Eppure, mi dispiace dirlo, ma non è stato inutile, perché questo ha fatto finalmente esplodere di fronte al mondo quello che succedeva in Congo. Se ne è parlato poco, ma a sufficienza per ottenere che in agosto finalmente il presidente accettasse di dimettersi, di non ricandidarsi, perché non gliel'avrebbero permesso, e di organizzare le elezioni. Le abbiamo ottenute, saranno il 23 di dicembre, fra pochi giorni, subito prima di Natale. Perché il 23 dicembre? È una data che è stata voluta dalla Chiesa, nella speranza che non ci siano nuovi bagni di sangue. Ma se sarà lui a vincere, quando sappiamo bene dai sondaggi che non arriva al 5% dei consensi, la gente scenderà per strada. Anche Martin Fayulu, che è stato a un certo punto proposto come candidato dell'opposizione, e la gente è scesa per strada, non ha voluto. Adesso, e soprattutto Félix Tshisekedi, il figlio di un capo storico dell'opposizione, Étienne Tshisekedi, che è morto l'anno scorso, sembra che sia lui che ha il numero di consensi più elevati dai sondaggi. Ce la farà? Non lo sappiamo. Vital Kamerhe, che è l'altro rappresentante, diciamo, storico dell'opposizione, ha promesso che se sarà eletto avrà tutto il suo appoggio. C'è stata questa alleanza che la gente ha accettato con gioia e ha di nuovo è scesa sulle strade, ma questa volta per manifestare il suo consenso a quanto stava succedendo. Però è questo che succede durante le manifestazioni. E queste sono le carceri in Congo. Anche questa immagine la conoscete fin troppo bene. Attacca Siama, morto di fame. La Panzana, morto di fame. La Pacasongo non è morto di fame, o almeno non dove avevamo cercato inutilmente di recuperarlo dal punto di vista nutrizionale, ma purtroppo quando una persona è ridotta pelle ed ossa, avrebbe bisogno di alimenti speciali. È il nostro tentativo di salvare Papà Kasiama, Papà Nzama, e anche lui ha prodotto effetti peggiori. Eppure Papà Kasongo, non sappiamo con che forza, è riuscito ad evadere quando un anno e mezzo fa c'è stata un'evasione di massa. E vi ho detto, è proprio lì, sulla testa di papà Casomo, che con Andrea abbiamo fotografato questa scritta graffita sul muro. La vita non vale niente, ma niente ha valore come la vita. E su questa prigione che vediamo tutte le domeniche, celebrare il loro culto, che suonano da soli con delle lattine che vengono trasformate in strumenti di compressione, e poi le lattine piene di sassolini per poter cantare, per poter fare musica, per poter glorificare Gesù, perché hanno il coraggio in questa situazione di proclamare ancora Gesù è buono. Io sono convinta che quando celebrano da soli il loro culto, anche se il prete ce l'ho portato solo 3 volte in 27 anni di combo, che Gesù è là, anche se il prete non c'è, è lì presente. Come era presente la piccola Dodo, ma questo è Dodo con sua madre. Su quella borsetta c'è scritto: non esistono sogni troppo grandi. Grazie a Juanita, che ha cominciato ad accompagnarla alla scuola primaria, dove è cambiata, è diventata così bella. E adesso ve l'ho raccontato. L'ho raccontato anche nel libro, ma voglio raccontarvela ancora, visto che abbiamo cominciato con la nascita di un bambino. Mamma Lucy si è trovata incinta. Nel reparto donne di quella terribile prigione, che in realtà è uno stanzone dove però dormono le donne e i bambini, e entrano solo le guardie carcerarie. Come mai mamma Lucia è rimasta incinta? Lei lo sa e non lo sa. Dice solo che non sa chi è il padre della sua bambina, di Clementina. Clementina è nata nel nostro centro di salute Drima, dove curiamo sì i malati di AIDS, ma dove vengono a curarsi quando sono malati anche i prigionieri. E quando è nata e aveva 2 mesi, è venuto il magistrato Pascal, che voleva che mamma Lucy tornasse in prigione con la sua bambina. Però il magistrato Pascal non riusciva ad avere figli con sua moglie, e io li avevo aiutati, e 2 mesi prima era nato anche il loro bambino, Andreas. Andreas e Clementina avevano la stessa età. E allora ho detto al magistrato Pascale: ti piacerebbe che il tuo bambino Andreas entrasse in quella prigione adesso? Lui è rimasto sconvolto. E poi, pochi giorni dopo, hanno convocato mamma Lucia in tribunale. A Nuovite l'ha accompagnata, avevamo paura, e invece era la grazia. Mamma Lucia adesso ha la sua casetta, dove abita con Clementina e con Dodo, e sta cercando di ricostruire una propria vita, un proprio futuro. Ma Dodo va a scuola, è diventata una bambina felice. E adesso è il turno di Miriam. Miriam è nata in prigione, sul pavimento della prigione. L'ho conosciuta che aveva 3 mesi, adesso ha 4 anni, e anche lei mi ha detto: io voglio andare a scuola. È troppo piccola per andare a scuola, l'abbiamo mandata alla scuola materna. Ci va tutte le mattine. Chissà cosa sogna Miriam. Sogna forse di raggiungere l'età adulta. Sogna di uscire da quella prigione, ma con la sua mamma. Perché tutti i giorni torna nella prigione con la sua mamma. E allora penso che dobbiamo impegnarci perché la situazione del Congo possa cambiare proprio a partire da questi bambini che studiano, diventano adulti e potranno un giorno forse impegnarsi anche loro dal basso per i diritti umani fondamentali in questo paese dove sto scoprendo, nonostante tutti i rischi che abbiamo visto per queste elezioni, ma sto scoprendo che si può costruire una democrazia dal basso e che i diritti umani fondamentali, quando vengono negati, ma cresce la coscienza del diritto. E in questi anni, grazie allo studio, ho visto crescere la coscienza del diritto fra la mia gente, fra le mie donne, fra le donne che hanno studiato nella nostra scuola insieme a me, che sono passate dalla mia casa dello studente. Ho visto crescere la coscienza del diritto e questo sta portando la gente a strappare il rispetto dei propri diritti. E penso che ci sia un futuro per il Congo, che può diventare un futuro per tutta l'Africa. Il Congo, da cui la gente non scappa, rimane per continuare a impegnarsi, per continuare a cambiare il proprio paese. E bisogna soltanto che voi mi aiutate a rompere il silenzio anche su quello che succederà con queste elezioni. Può essere che ci siano brogli, ci sono tutti i presupposti, ma è importante che le abbiamo ottenute. È stato il primo passo. Poi se si dovrà scendere ancora in strada, lo si farà. L'importante è che la gente ha capito che ha il diritto e il dovere di lottare per cambiare il proprio paese e ci sta riuscendo. Grazie.
Spazio agli interventi. Mi permetto di chiedere come vedi da laggiù quello che capita qui in Italia. Quanto contribuiscono le azioni per questi diritti?
Purtroppo venendo qui in Italia e trovarmi di fronte al decreto sicurezza e a questo razzismo che cresce e scoprì è proprio un fenomeno contrario, perché l'ex magistra, se le nostre leggi vanno contro, stanno andando contro la Costituzione, il diritto d'asilo è sancito dalla Costituzione, stiamo annullando. E purtroppo, quando le leggi possono gradualmente arrivare a un effetto per più nefasto che sto osservando, il cambiamento delle coscienze, è come se anche noi abbiamo dimenticato quello che dice Gesù rispetto all'accoglienza. Stiamo dimenticando. Stiamo perdendo il nostro patrimonio culturale che è stato basato anche sul rispetto degli altri, sul rispetto si sta facendo un cammino a retroverso, si stanno diseducando ed è questo che mi fa male, non vedere quanto si decida in modo questi, scusate, beceri che ci comandano e che però sono stati eletti, non dico li abbiamo eletti perché io non li ho votati, ma perché non sono riuscita a votare, da troppi anni non riesco a votare, abbiamo diritto come residenti esteri, ma le schede arrivano all'interno con mesi e mesi di ritardo, per cui quando arriva la scheda elettorale è soltanto per ridere. È sempre successo così, non è una volontà deliberata che mi impedisce di votare, ma quello che mi sconvolge è come la nostra coscienza si stia lentamente addormentando, ed è per questo anche che trovo che è importante parlare di Africa e parlare di come l'Africa è ben diversa di come noi ce l'immaginiamo, a partire dall'Italia, a partire dalla realtà di chi fugge. E chi fugge e chi non ce l'ha fatta, ma vediamo la realtà di chi resta e si batte ed è stato disposto in questi anni anche a immolarsi per i propri diritti. Chiaro che non tutti ce la fanno, chiaro che sono in tanti che c'è gente che ha dovuto immigrare perché ha avuto paura, perché è stato torturato in quelle carceri e non se la sente di tornare. Ma la maggior parte dei congolesi, la gran maggioranza, sono lì e si battono nel loro paese. Ed è questa la vera realtà dell'Africa. E non dobbiamo aprire gli occhi su quello che succede. E soprattutto dovremo il 23 di dicembre e domenica pregare per il Congo, ma anche essere vigilanti come comanda l'Avvento, essere ben vigilanti su quello che succede, perché insisto, quello che succederà in Congo il 23 di dicembre è importante per il futuro di tutta l'Africa e anche per il nostro futuro, perché se questo nuovo modello di democrazia, a partire dalla base che sta esigendo i propri diritti, riesce in una maniera o dell'altra a crescere e a trovare uno spazio anche minimo, ecco, sarà un enorme passo avanti per tutti noi e per il nostro modello di democrazia che fa acqua da tutte le parti e ce ne rendiamo conto. Perché fra l'altro il decreto sicurezza sta negando dei diritti anche agli italiani e non ce ne stiamo rendendo conto.
L'opposto di come
cresce la libertà.
Nel discorso che l'ultimo premio Nobel per la pace, che è un dottore che lavora in Congo, ha parlato di queste donne che vengono stuprate, delle cure, e il fatto che questo medico abbia ricevuto il premio Nobel in qualche modo ha cambiato o cambierà qualcosa in Congo e nei paesi africani o anche africani in particolare, che sono quelli che lei conosce meglio. E poi, a lei è mai successo di dover soccorrere donne o bambine, come si sente in quel discorso, che sono state stuprate?
La violenza sulle donne utilizzate come arma da guerra è purtroppo una realtà di cui ho parlato anche nel libro e che io ho vissuto solo marginalmente, quando quelle donne bambine vengono nella fuga da quell'inferno, arrivano fino nelle nostre strutture. Busala è uno di quei quartieri dove sta riunendosi, sta venendo ad abitare anche la gente che fugge dall'est e che però vuole restare in Congo. È un quartiere marginale, un quartiere dove le case stanno sorgendo sul fango, sono case costruite con l'argilla, con la terra rossa, e stanno crescendo come funghi, e moltissimi vengono dall'est, parlano solo lo swahili e raccontano queste storie terribili, un po' come ho parlato anche nel libro. Ma devo dire, c'è stato un fenomeno che mi aspettavo. E Denis Mukwege è una persona molto, il mio collega ginecologo, questo medico che ripara le donne, che ricuce le donne, come viene definito, è una persona molto scomoda anche per il governo attuale, al punto che cosa incredibile, non viene assolutamente parlato a livello di media ufficiale. Se ne è però fin troppo parlato fra noi colleghi medici e personale sanitario. La stampa locale, la radio congolese, la televisione non ha dato il minimo accenno al Nobel del nostro paese, eppure la gente ne ha parlato. E questo fatto che si cerchi di far silenzio, ma l'informazione circola in altra maniera, è comunque importante. Noi nel nostro piccolo Atenge, come organismi non governativi che lavoriamo nel campo della salute, ci siamo confederati in Société Civile Santé, e sono molte le realtà della Société Civile, della società civile, che stanno in questo momento costituendosi in vere reti all'interno del paese. E come Société Civile siamo riusciti ad ottenere, nella nostra piccola confederazione c'è un'associazione di malati di AIDS, di cui è presidente il mio amico Kikobo, un'associazione di handicappati, di cui è presidente un mio amico che cammina con il camminatore, e però appunto è una persona estremamente dinamica che sta incoraggiando, fra l'altro perché insegna anche lui all'università, i ragazzi handicappati a iscriversi all'università e avere un futuro, una professione. Ecco, questa c'è l'associazione di diabetici, ci siamo messi tutti assieme e siamo riusciti ad ottenere un'antenna vessata che ci permette di comunicare, di fare internet senza passare dalle reti telefoniche, perché quando, per dirvi soltanto un esempio, quando ci sono state le manifestazioni a Kenge, a Kinshasa, c'è stato blocco della comunicazione telefonica, blocco degli sms e blocco di internet, era assolutamente impossibile comunicare con il resto del mondo. Ma noi avevamo un'antenna che funzionava, perché essendo satellitare non si riesce a controllare. E questo non succede soltanto a noi, ci sono almeno 8 reti di Société Civile Santé che si sono formate all'interno del paese e tutte si sono dotate di questa antenna satellitare per poter comunicare con il resto del mondo e denunciare quello che sta succedendo. Anche quando il governo cerca di oscurare internet e oscurare la comunicazione. Ed è in questa maniera anche che riusciamo ad avere, a esprimersi, per esempio abbiamo usato questa antenna per comunicare al mondo come è importante per noi, soprattutto per noi medici, per noi che lavoriamo nel settore della sanità, di aver ottenuto questo premio Nobel. È un premio che io ho sentito anche dato a ciascuno di noi, a quanti di noi si stanno battendo per il diritto alla salute. Abbiamo sentito l'importanza di questo premio, anche se si è cercato di far silenzio. È stato uno dei tanti momenti in cui mi sono resa conto che non riescono a chiuderci la bocca e non ci riusciranno. E per questo so anche che se vi saranno, e temiamo che ci saranno, brogli elettorali, non sapranno comunque chiudere la bocca, come non ha saputo chiudere la bocca al cardinale nel 2011, che ha detto pubblicamente in diretta non c'è stata né verità né giustizia. L'importante è che troviamo ancora mezzi per farci sentire. E questo è stato molto importante per noi, questo Nobel. Ma per noi che viviamo con la base, all'interno. Quando lui ha parlato il telefono non funzionava, nessun telefono funzionava. Ha parlato per ore ed era impossibile comunicare con il resto del mondo. E poi per giorni non ha funzionato internet. Evidentemente aveva paura. Se no non avrebbe fatto tacere i telefoni e internet.
Qualche intervento? Bene. Per cortesia, poteva precisare un po' meglio qual è la posizione della Chiesa cattolica congolese di fronte alle elezioni, di fronte ai due candidati, e se comunque collaborante con voi, missionari, se c'è una collaborazione o meno. Grazie.
La Chiesa cattolica vuole estremamente importante in queste elezioni. Basti sapere che manifestazioni ce ne sono state parecchie, sono anni ormai che i giovani periodicamente, gli studenti, l'opposizione scende sulle strade per richiedere le elezioni. E purtroppo tutte queste manifestazioni sono state soffocate nel sangue. Ma il momento cruciale è stato quando le manifestazioni sono partite dalle chiese. E vi ho detto, ci sono stati gas lacrimogeni nelle chiese. E almeno 20 morti, quando i cristiani sono usciti all'esterno, sono sempre cristiani, chiaro, ma in questo caso con le croci in mano per una manifestazione pacifica che era stata convocata dalla Chiesa Cattolica dopo la messa domenicale. Il governo aveva paura, ha fatto l'impossibile per bloccarla e non è riuscito. E poi ci sono stati arresti, gente sparita, arresti anche fra preti e catechisti. E però dopo questi episodi sanguinosi è lì che si è riusciti ad ottenere che venissero fissate le date delle elezioni. E quella data, il 23 di dicembre, è stata voluta dalla Chiesa. Qual è la posizione della Chiesa? Non appoggia giustamente nessun candidato, proprio perché è un numero abbastanza elevato. Quello che cerca la Chiesa è la trasparenza. La Chiesa si è pronunciata severamente contro la macchina elettorale, purtroppo non è riuscita ad ottenere, e adesso i tempi sono troppo corti. E comunque, fra l'altro, l'altro ieri con Twitter leggevo che all'interno dei magazzini della Commissione Elettorale Nazionale Indipendente, la CENI, che dovrebbe, è diciamo l'organismo non governativo ma che raggruppa, diciamo, è indipendente, per cui non è partitica, è diciamo la comunque sia la commissione che è stata incaricata, come in passato, come nel 2011 e nel 2006, di organizzare le elezioni. E c'è stato un incendio dentro i magazzini, e pensiamo che sia un incendio voluto, doloso, per cercare di spostare ulteriormente la data delle elezioni. Però la Chiesa si è subito pronunciata, le elezioni si devono fare. È importante comunque che questa data venga rispettata. Poi quello che succederà sui risultati non sappiamo prevederlo. È logico che la Chiesa non si è pronunciata a favore di nessun candidato, perché non può farlo. La Chiesa ha richiesto e richiede la trasparenza delle elezioni. Nel 2011, quando i brogli che hanno portato all'elezione di Kabila sono stati evidenti, la Chiesa si è pronunciata denunciando la mancanza di trasparenza, ma non ha poi volutamente appoggiato l'uno o l'altro candidato, perché non è il suo ruolo. Comunque è stato un ruolo molto importante per ottenere che si arrivasse. Poi vedremo quello che succederà dopo, ma io sono sicura che nel momento in cui non ci fosse trasparenza, la prima a denunciare sarà ancora la Chiesa, perché è sempre stato così negli ultimi anni, ed è stato così nel 2011, è stata la prima voce, quella del cardinale, che poi ha fatto accendere le altre voci, anche quella dell'opposizione. Ma è importante che sia stato lui il primo a dichiararlo pubblicamente.
Silenzio di meditazione di fronte a quello che ci viene detto e raccontato, insomma, vissuto. Impressione, la voglia di, e noi siamo piuttosto rassegnati, no? Questa povera Italia, rassegnata. Bene.
Ieri sera sarà presente. No, volevo sapere se sarà presente alle votazioni del 23 dicembre, se anche lei sarà presente.
Dunque, io sono cittadina italiana, non posso votare, e sarò qui in Italia perché molti mi hanno detto te ne vai perché ci sono le elezioni, perché sì, chiaro, si teme che ci siano di nuovo. Se le elezioni non saranno trasparenti, immediatamente ci saranno contestazioni. E io non sono in Congo in questi giorni perché Proprio il 23 di dicembre spero che sarò finalmente con la mia mamma a casa mia, perché mia mamma ci tiene che faccia Natale con loro. Per cui le lezioni sotto Natale non le vivrò in Congo, le vivrò cercando di seguire attraverso i nostri media, che sono un po' addormentati, ma anche attraverso le agenzie di informazione come la Reuters. Purtroppo non c'è più MISNA, che è un'agenzia che faceva parlare i missionari, cioè chi viveva direttamente a contatto con la gente, ed era perciò una voce molto importante. E comunque ci sono agenzie che sono obiettive e che dicono, lasciano, fanno parlare la gente, fanno parlare soprattutto i rappresentanti della società civile. Per cui, ma le vivrò da qui, dall'Italia, dalla mia casa, le lezioni, e non dal Congo. Avrei voluto, ma la data me lo impedisce.
Sì, avrei ancora una domanda, per favore. Lei prima parlava di Ebola, ci aveva raccontato anni fa quanto era stata devastante, invece questa sera ha raccontato qualche notizia che dà più speranza. Ma è successo qualcosa? Ci sono stati sviluppi nella cura che adesso, come dire, fa meno paura forse?
Il virus Ebola, nelle prime epidemie, aveva una mortalità elevatissima. Adesso viene fabbricato, viene amministrato a chi è esposto questo vaccino, che in realtà è il siero convalescente, e l'effetto è di ridurre enormemente la mortalità. Però purtroppo, e questo ha fatto sì che l'ultima grande epidemia di Ebola, quella che ha coinvolto 3 paesi con più di 11.000 casi, abbia avuto una mortalità ben inferiore al 50%. L'epidemia attuale nell'est del Congo ha invece una mortalità che si avvicina al 70%, proprio perché le squadre di soccorso non arrivano a raggiungere le vittime, non arrivano a raggiungere i contatti e a vaccinarli. E questo fa sì che la gente continua ad ammalarsi e continua a morire, e non si riesce a controllare il diffondere di questa epidemia. Si è già ben oltre i 400 casi, noi 400 morti temo. Comunque l'epidemia sta dilagando perché non si riesce a controllare, perché le truppe cosiddette ribelli, di cui però sappiamo bene che sono la longa manus delle multinazionali per lo sfruttamento delle risorse, stanno impedendo all'Organizzazione Mondiale della Sanità e agli agenti degli organismi non governativi che lavorano come organismi umanitari all'est del paese, impediscono di raggiungere i villaggi. È già successo più di una volta che delle squadre di soccorso si siano mosse e abbiano dovuto tornare indietro senza far niente, perché si sono trovate esposte a dei rischi troppo elevati per poter continuare. E questo impedisce di controllare l'epidemia. Ed è questo un po' che fa paura, perché e viene già considerata nella storia del virus Ebola, è la seconda grande epidemia dopo quella della Liberia, Sierra Leone, di 3-4 anni fa. Ma lì si è riusciti a controllarla. In Congo per adesso non si riesce a controllarla.
Se non c'è altro, possiamo chiudere. Grazie intanto Chiara, perché la passione e l'emozione con cui racconti e rivisiti la terra dove sei impegnata non soltanto dal punto di vista sanitario come medico, ma anche come promozione umana, culturale, eccetera, fa veramente pensare, no? E ti incoraggiamo, ecco, a sognare ancora a lungo, no? E a concretizzare questi sogni. Con le riflessioni di questa sera, insieme a quelle che abbiamo avuto modo di condividere con Antonietta Potente, con Don Paolo Spizzato, con Don Gisberdi, con l'OM d'Esarpio, Andrea è laggiù, che siano per noi un sostegno, così un incoraggiamento, un aiuto per vivere il cammino verso il prossimo Natale, che sia davvero cristiano, no? Perché ci sono tanti modi per vivere il Natale, a noi viene chiesto di vivere davvero cristianamente. Non è facile, però pensiamo a queste realtà, no? E cerchiamo di incrociare, no? Quello che ci viene proposto, no? Da parti diverse. Ti sappiamo e ti sentiamo, donna di fede, no? Per cui ecco, io penso di poterti donare, come facciamo sempre, con questo libro, l'ho dato anche a Monsignor Bettazzi proprio l'8 dicembre sera, di Leonardo Boff, no? Uno dei padri fondatori della teologia della liberazione, che ha riscritto, o dopo l'imitazione di Cristo, ha scritto La sequela di Gesù. Sicuramente un libro che nei ritagli di tempo, nei tuoi viaggi, non so, soprattutto potrai leggere, attingere, anche lì il coraggio di sognare sia il motore della tua vita, no? Che ha bisogno di nutrimento anche spirituale. Ecco, ci autofinanziamo, come facciamo solitamente, ma noi ti facciamo già il bonifico di 1.000 euro come gli anni passati, per l'insieme a Chiara Castellani, questa associazione. Ricordo anche che nella proiezione del film L'Homme des Arbres abbiamo raccolto un contributo da dare ad Andrea per il Burkina Faso, per i vostri progetti, di 400 euro. Nel sito troverete le registrazioni audio, video delle serate, una chiesa più luce. E aggiungo anche, ecco, che qui presente c'è un pezzo grosso di Pax Christi, no? Renato Sacco. Vieni un attimo qui così ci leggi tu la preghiera che solitamente alla conclusione di queste serate noi vogliamo fare. Ti presenti anche così, sì, presenti.
No, cosa devo dire? Sono contento di aver riascoltato Chiara, di aver riletto la realtà del Congo, anche alcuni amici di Pax Christi sono stati giù a Mosengo e queste cose qui, e quindi purtroppo abbiamo ascoltato, ci si sente impotenti a volte e ci sentiamo anche stimolati da te quando ci parli dell'informazione. Credo che tu sei lì che fai nascere le persone, noi qui dovremmo far nascere un po' di verità, un po' di giustizia in mezzo alle tante bugie. Il ruolo dell'informazione è fondamentale, non so se la piattaforma Rousseau è la garanzia migliore o alcuni responsabili di giornali e di mass media lo siano, così come anche le nostre responsabilità. Quando si dice le multinazionali si pensa sempre che sono gli altri, e poi invece siamo noi, con le nostre piccole o grandi tecnologie, e tutti noi abbiamo, l'Italia in testa, abbiamo un telefonino, anche magari più di uno, e ecco, c'è una persona che dice io non ce l'ho, abbassa la media. Però i telefonini, sappiamo, sono fatti tra l'altro con il coltan, che è un materiale fondamentale per queste cose tecnologiche. E quindi quando le multinazionali sono nominate da Chiara, sono coinvolti i clienti delle multinazionali, che siamo noi. E quindi i nostri acquisti, e io ho tirato fuori il mio perché il mio è un Fire Phone, che è un cellulare senza il coltan che arriva dal Congo. È un cellulare prodotto in Olanda con un coltan certificato. Non è la soluzione dei problemi, è un tentativo per dire quello produce la morte, cerchiamo altre strade. Io sono Don Renato di Pasquisti, abito sul Lago d'Orta, dove sono parroco di alcune piccole comunità, e sono coordinatore di questo movimento per la pace che è Pasquisti, di cui Bettazzi, che conoscete, è stato per secoli presidente, eccetera. Lui ha 95 anni compiuti, quindi ha visto, è un grande testimone, non c'è bisogno che lo presenti. Ci prepariamo la marcia di Capodanno, che sarà a Matera quest'anno, perché è capitale della cultura europea, e quindi vorremmo fare in modo che la cultura non siano solo i sassi, che è una cosa simpatica, ma sia una cultura di pace, in vista anche noi delle elezioni europee, dove vediamo tanti muri crescere, tanti fili spinati, tanto odio, e onestamente non sappiamo neanche noi cosa succederà con queste elezioni, al di là dei brogli, ma i brogli sono già stati fatti nella coscienza delle persone, che forse hanno messo un po' all'ammasso quel minimo di dignità anche delle persone di ogni età. Quindi ci prepariamo ad accogliere il principe della pace, e speriamo che il 23 qualche agenzia riesca a dare delle belle notizie che arrivano da quella terra un po' dimenticata. La Caritas ha fatto in questi giorni la relazione sui conflitti dimenticati, non mi sembra ne hanno parlato molto. Ci sono al mondo più di 300 conflitti in atto, credo che se ci mettiamo a elencarli, quando arriviamo a 8, cominciamo a far fatica, arriviamo a 10, 20, 30, 40, quando dobbiamo pensare a questo mondo. Quindi il quadro natalizio non è molto poetico, però aspettiamo il principe della pace. Io sono anche, finisco, parroco di una comunità che non fa le luminarie, e l'anno scorso i soldi che non abbiamo speso per le luminarie li abbiamo dati agli amici di Chiara Castellani per il lavoro nella Repubblica Democratica del Congo. L'anno scorso abbiamo raccolto per la dottoressa Chiara Castellani, medico che opera da 26 anni a Kimbao nella Repubblica Democratica del Congo, 3.400 euro dei 6.800 che abbiamo raccolto. Quindi anche quest'anno cerchiamo di prepararci a Natale così. Grazie a te. Cosa devo fare? È un anonimo dell'America Latina. Dammi la forza per trasformare il mondo. Avevo fame. E avete parlato di esplosione demografica. Ero malato, e avete costruito degli ospedali missionari nei quali non ho i mezzi per entrare. Ero nudo e avete fabbricato dei bei vestiti che sono troppo cari per me. Ero senza casa e avete costruito dei palazzi per voi e delle baracche disumanizzanti per me. Ero ingiustamente in prigione e avete lottato per affermare i vostri diritti. Avevo sete e avete fabbricato la Coca-Cola per sfruttare la mia sete. Ero straniero e avete messo sull'apartheid e il sistema delle caste contro di me. Signore, sono stanco, non ne posso più. Signore, dammi la forza per trasformare il mondo.
Allora auguriamo a Chiara Castellani, no? Un Natale in famiglia, porta i saluti soprattutto alla mamma, anche da parte nostra, e auguri a tutti a voi. Quanti non ci vediamo personalmente, buon rientro a casa, buon riposo.